Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Il tempo del riposo per chi ha portato a termine la propria missione è necessario, doveroso e va vissuto seriamente. Nel trascorrere un po' di tempo con i familiari e nel rispettare le ferie come momenti di ricarica spirituale e fisica, occorre imparare ciò che insegna il Coelet, che c'è un tempo per ogni cosa.
Una buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati allo spazio di Orizzonti Cristiani proposto ogni lunedì, mercoledì e sabato dai Giochi dell'Armonia. Il tempo del riposo per chi ha portato a termine la propria missione è necessario, doveroso e va vissuto seriamente. Abbiamo aperto riascoltando questo passaggio del discorso di Papa Francesco alla Curia Romana in occasione degli auguri natalizi, parole che però sono preziose per ciascuno di noi, in particolare le ricordiamo in questo tempo di vacanze. Parliamo infatti proprio di vacanze nella prima parte del nostro incontro, che rappresentano nelle nostre vite tanto occupate e piene di scadenze un orizzonte di pace meritata e di libertà. Ma è veramente così? E poi cosa cambia nell'epoca del web? Padre Vito Magno lo ha chiesto al professor Asterio Savelli, docente presso l'Università di Bologna e autore di opere sulla sociologia del turismo.
Dobbiamo dire che vacanza con turismo ci si è riferiti a cose diverse nel corso del tempo. Innanzitutto la vacanza ovviamente non è sempre esistita, si parla di vacanze e di turismo con riferimento almeno a partire dalla società industriale, è un effetto della industrializzazione. E nel corso di alcuni secoli di vita di questa esperienza umana della vacanza, il suo significato è cambiato proprio in relazione al mutamento che la società ha conosciuto in questi secoli.
Cos'è cambiato fondamentalmente?
La vacanza è passata dall'avere un significato di appartenenza di classe ad un'altra fase in cui il significato andava ricercato nell'appartenenza al sistema sociale in quanto tale. Ecco, che cosa cambia oggi? La difficoltà di vederci rappresentati all'interno di un sistema sociale preciso, definito, con le sue regole, tutt'oggi tende a sfumarsi. E questa difficoltà comporta che il turismo venga dedicato, così come la vacanza, prevalentemente alla ricerca di una identità soggettiva.
Come dire, una personalizzazione della vacanza.
Soggettivizzazione, un ricreare il soggetto attraverso l'esperienza.
Perciò l'epoca in cui d'estate tutti tornavano allo stesso posto e si cantava stessa spiaggia, stesso mare, si può ritenere conclusa?
Sì, questo è un mondo che ormai è passato. Infatti la grande sfida che stanno vivendo gli operatori del turismo è quella di far fronte ad un mutamento della domanda che è sempre meno ripetitiva nelle sue destinazioni, è sempre più bisognosa di nuove esperienze. Ed è chiaro che un mondo imprenditoriale che si è costituito all'interno del turismo di massa trova difficoltà nel rispondere, nell'attrezzarsi anche mentalmente nelle sue strategie imprenditoriali per far fronte alle nuove esigenze del mercato.
Resta comunque il fatto che la vacanza è un fuggire dal tam-tam quotidiano.
Sì, la vacanza è nata come alternativa alla quotidianità, è nata anche e soprattutto nella dimensione borghese come trasgressione rispetto alle norme della quotidianità. Di conseguenza l'esperienza della vacanza doveva essere condotta in luoghi diversi da quelli della vita ordinaria, potremmo dire uno spazio-tempo, quello della vacanza, separato da tutto il resto.
Separato anche dal web e dalle nuove tecnologie?
secondo me e secondo diversi autori che oggi riflettono sul turismo e sulla sua dinamica, tanto da giungere a parlare di un post-turismo, il web sta trasformando anche la vacanza. Certamente non il web da solo, ma il web inserito in una trasformazione complessiva che vede la realtà sociale sempre più complessa. Potrei dire a questo proposito che le nuove tecnologie sono tutte disponibili per applicazioni sempre nuove. Siamo stimolati a essere creativi per valorizzare tecnologie che abbiamo già a disposizione. In questa chiave ha sempre meno senso il comportamento ripetitivo, il comportamento, le scelte del così fan tutti, ma direi siamo stimolati a trovare ciascuno di noi il nostro percorso specifico.
Professor Savelli, sul fronte del turismo invece quali novità stanno emergendo?
Lo spostarsi, il muoversi è il cuore del nuovo modello, ammesso che si possa parlare di un modello, quando ciascuno cerca il suo percorso, la sua traiettoria, come dicevamo prima, è difficile parlare di modelli, però il nuovo fenomeno turistico emergente è certamente caratterizzato da un incremento della mobilità, tant'è che si parla sempre più di nomadismo turistico, di erraticità del turismo, il superamento di quella zonizzazione territoriale che la metropoli aveva tentato di utilizzare per razionalizzare l'uso dello spazio, l'uso del territorio. Il superamento di questa zonizzazione è proprio del turismo contemporaneo. È il turismo che non vuole più rimanere ingabbiato in percorsi predefiniti, ma trova anzi il suo significato fondamentale nel superare i confini, le frontiere tra le diverse realtà.
Un turismo perciò globalizzato.
C'è una globalizzazione che deriva dal poter recarsi in breve tempo in tutte le parti del mondo, ma c'è un altro tipo di globalizzazione che deriva dall'utilizzare gli interstizi, magari riscoprire la nostra stessa città da angolazioni nuove, visitarla magari di notte, ritrovare dei volti sconosciuti di ciò che apparentemente era già conosciuto. E questo è un muoversi prescindendo dai confini e dai percorsi prestabiliti.
Crescente si sta rivelando il turismo religioso. Ecco, dietro questo fenomeno si nasconde forse una rinnovata spinta spirituale dell'uomo?
Ma io credo che quanto abbiamo detto fino a questo momento influisca anche sul turismo religioso, o meglio, il turismo religioso sia espressione di questa nuova ricerca di identità da parte del soggetto che certamente fa parte di un sistema, ma questo sistema gli appare sempre più sfuggente, gli dà risposte sempre più labili, non convincenti. Parlo del sistema sociale che sta passando dalla dimensione nazionale a quella globale e così facendo però diventa sempre meno percepibile, sempre meno leggibile. Ecco, io credo che l'esigenza fondamentale che si fa valere per questa diffusione del turismo religioso è il sentirsi parte di un'umanità complessiva che si pone in cammino e questo cammino ha come obiettivo la salvezza. Riconoscersi in una umanità in cammino verso la salvezza in fondo è l'esigenza di base di chi fa scelte di turismo religioso, dove non ci sono però più le rigide distinzioni, o quantomeno si attenuano quelle rigide distinzioni che avevamo tra turismo da un lato, orientato al piacere, e pellegrinaggio dall'altro, orientato diciamo al culto, a comportamenti di tipo culturale. Sempre più le due cose si sovrappongono e il turismo religioso e anche il pellegrinaggio tendono ad assomigliare ad un turismo esistenziale, si avvia alla ricerca dei significati più profondi e soprattutto alla ricerca della riscoperta di cosa significa essere uomini, membri di una umanità in cammino appunto.
Parallelamente a questo fenomeno si inserisce l'andare di molti per conventi in periodo di vacanza. In questo ci vede un segnale interessante?
Sì, beh, il monastero è esperienza dell'altrove, che non è un altrove geografico, un altrove fisico, è una dimensione altra rispetto a quella della vita ordinaria, attraverso la quale il soggetto ha maggiori speranze, nutre maggiori speranze di poter riscoprire la propria umanità, riscoprire la propria identità, senza sfuggire alle relazioni, ma anzi utilizzando questa dimensione del monastero come una dimensione privilegiata per creare relazioni intersoggettive. Il bisogno di relazioni intersoggettive forse lì trova una particolare angolazione, una particolare risposta. In fondo è sempre il soggetto che riemerge, vuoi nelle forme di turismo e di vacanza, vuoi nelle forme di turismo religioso e di visita ai monasteri, di soggiorno nei monasteri. E il tentativo, il bisogno per meglio dire, di riscoprire percorsi di identità attraverso i quali valorizzare la propria identità.
Professor Savelli, possiamo chiudere dicendo che fra i tanti cambiamenti lungo il tempo, sia del senso della vacanza che del turismo, resta inalterato il fatto che l'uomo è un viandante verso l'assoluto.
Un viandante è bisognoso di superare i limiti che fino a quel momento lo hanno trattenuto, lo hanno ingabbiato, lo hanno in qualche maniera precodificato, come si usa dire, no? E che bisogna di uscire dalle codifiche, soprattutto quelle imposte dall'esterno, per sviluppare traiettorie nuove di relazione con gli altri.
E siamo al commento di Don Fabio Rosini al Vangelo Domenicale. Domenica prossima, 21esima del tempo ordinario, ascolteremo un brano dal capitolo 16 del Vangelo di Matteo. Ascoltiamo il commento di Don Fabio alla luce della prima lettura.
In questa domenica noi ascoltiamo la celeberrima professione di fede di Pietro, che proclama Gesù nel Vangelo di Matteo, Cristo, figlio del Dio vivente. È un testo di un'importanza vitale. È molto, molto rilevante vedere come la liturgia lo introduce. Il capitolo 22esimo del profeta Isaia fa da prima lettura ed ha il compito di fornirci, veramente opportunamente qui possiamo dire, la chiave. E infatti parla di una chiave. È un testo che parla di un servo che sarà tolto dal suo ruolo. Parliamo non di un ruolo qualsiasi, ma del ruolo fondamentale a riguardo della città di Gerusalemme. Sarà chiamato a prendere il posto di Sebna, il signor Eliakim, figlio di Chelchia. Sebna è il maggiordomo del palazzo. Dobbiamo analizzare la parola maggiordomo, cioè maggiore nella casa, maggior domus, e quindi è colui che ha autorità sulla casa, non è il maggiordomo secondo la nostra immagine così stereotipata, è colui che è l'autorità nella casa del palazzo, nella casa di Dio. Ecco, questo uomo è importante in questa città di Gerusalemme. Aveva una caratteristica, aveva una tunica particolare, aveva una cintura specifica, ha il potere, e questo potere è una chiave. Aveva una chiave che era talmente grossa che veniva messa sulle spalle. È un'immagine simbolica ed è interessante che la chiave che apre veramente si porta sulle spalle. Quando si parla di cose che si portano sulle spalle nella Bibbia, arriviamo al Nuovo Testamento, arriviamo al Signore Gesù che usa le spalle per portare la croce. Ma è interessante che qui si parla di una chiave, doveva essere una chiave molto grossa, veramente il momento dell'investitura del maggiordomo della città di Gerusalemme era praticato con questo gesto di porre sulla spalla la chiave che apriva le porte. Ecco, però questa realtà viene collegata ad una qualità. Se egli apre, questo nuovo maggiordomo che arriverà, questo nuovo responsabile della città che riceverà la chiave sulla spalla. Se lui apre, nessuno chiuderà. Se egli chiude, nessuno potrà aprire. Ecco, perché è importante questa definizione? Aprire e chiudere come atti irreversibili. Aprire e chiudere come atti che nessuno può contrastare. Atti che sono posti in maniera definitiva. Cosa vuol dire? Sono atti eterni. Se egli ha aperto, non potrà chiudere nessuno, sarà definitivo. Se egli chiuderà, non ce la farà nessuno ad aprire. Cioè, queste cose qui parlano della vita, della morte, della possibilità, dell'impossibilità, dell'aprire e del chiudere, non come andare e venire ed essere costantemente in cambio di stato d'animo, per cui uno apre, chiude, chiude, apre, fa tutte le cose confuse degli atti completamente evanescenti delle nostre abitudini sentimentali, delle nostre fissazioni razionali, per cui crediamo di aver capito tutto, invece no, dobbiamo poi renderci conto che non avevamo visto buona parte di quello che dovevamo vedere, perché pensiamo di aver maturato un sentimento autentico, invece poi vediamo che si sgretola di fronte alla prima difficoltà o quello che sia. Qualcosa che si apre e nessuno lo chiude, qualcosa che se si è chiuso, se viene chiuso, scordati di aprirlo, non ce la potrai fare. Qualcosa che sa dell'eternità di Dio. Ecco, infatti, nel Vangelo noi scopriremo che una volta che questo signor Pietro ha saputo chiamare per nome la verità, il nascosto, il recondito di questo signore che sta davanti a lui, del suo maestro, che non è solamente un maestro, è il Messia, è il figlio di Dio, ecco, lui riceverà la chiave di che cosa? Del cielo, dell'irreversibile, del definitivo. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Questi sono gli atti di Dio, gli atti dei cieli, gli atti che danno sentenza inappellabile. Ciò che è sciolto è sciolto, ciò che è legato è legato. Ecco, Pietro rappresenta la Chiesa, sarà l'inizio di tutte le avventure ecclesiali, sarà il primo degli apostoli e si sentirà consegnare per mezzo di questa fede che ha professato nella messianicità e nella divinità di Gesù di Nazareth, ecco, la possibilità di legare, di sciogliere, di fare atti eterni. Noi non dobbiamo tanto vederli in contrapposizione. Quando Eliakim aprirà o chiuderà, farà atti che sono comunque una profezia. Quando la Chiesa aprirà, aprirà. Il perdono dei peccati che scioglie, apre, spalanca le porte del Regno dei Cieli, una volta dato, non è più reversibile. Non esiste l'annullamento del battesimo. Esiste il fatto che qualcuno rifiuti questa condizione e dica «non ne voglio tener conto, questo è il massimo che si può fare». Ma in sé, il battesimo, una volta dato, è una porta aperta. Tutti i battezzati hanno una porta aperta verso il Padre. Che la sfruttino o non la sfruttino, è una questione della loro libertà e della loro accoglienza, ma Dio per sua parte non chiuderà. Nessuno avrà mai da parte di Dio la porta chiusa a riguardo del proprio battesimo. Ed è interessante che questo aspetto è una cosa che viene cancellata dall'opera della tentazione, viene oscurata, obnubilata dall'opera della menzogna, perché noi crediamo veramente che esista un momento in cui Dio si possa mettere contro di noi. E non esiste questo momento. Esiste il momento in cui noi ci mettiamo distanti da Lui, in cui noi lo rifiutiamo, in cui noi diciamo no. Esiste il suo amore che può essere certamente talmente autentico da permettere alla nostra vita momenti seri, amari, duri, ma per il nostro bene, solamente per spalancarci le porte. lui ha aperto e ha permesso alla Chiesa di manifestare questa apertura. E però lui anche lega, lui anche congiunge. Legare, cosa vuol dire? Chiudere, ma vuol dire anche unire. San Paolo parlerà del vincolo della carità. Noi siamo legati gli uni agli altri proprio per il nostro battesimo. Il nostro battesimo è nello stesso tempo un'apertura e una legatura, uno sciogliere le catene della schiavitù ad una vita solo naturale, ad una vita solo terrena, e aprire le porte della vita grande e legarci gli uni agli altri. Noi per il nostro battesimo non acquisiamo solamente Dio come Padre, ma anche tutti i cristiani come fratelli. Cioè noi viviamo questa realtà per cui siamo legati gli uni agli altri. Ed è bello questo fatto che la Chiesa è questo legame. Nel Vangelo di Giovanni, per esempio, appare questa cosa sublime, grandiosa. Il momento in cui Gesù dalla croce lega due estranei. Dice a Maria, sua madre, donna, ecco tuo figlio. E gli indica il suo discepolo. E al discepolo, ecco tua madre. Cioè li lega in un rapporto che non c'era. Non erano il figlio e la madre, lo diventano. Questo è il potere della croce di Cristo, legare persone estranee, compaginare individui a sé stanti e farli diventare un corpo solo. Questa è la grande sfida, il potere che la Chiesa ha. Noi tante volte, come uomini e donne di Chiesa, stiamo imbrogliati nel fare cose che non c'entrano niente, che non sono questo spalancare il cielo e legare le persone fra di loro. Questo testo è meraviglioso, annunzia la via al Padre aperta e il nostro poterci unire. È interessante che il sacramento del matrimonio è un legame indissolubile. Il sacramento del matrimonio, se validamente consegnato, ricevuto, è un legame indissolubile, ripetiamo, ovvero sia è legato nel cielo, è qualcosa di eterno. E quando ci viene consegnata la confermazione, il dono meraviglioso dello Spirito Santo, il dono dello Spirito Santo è per noi. Noi siamo legati a quel dono e quel dono è aperto, quella porta è aperta, l'accesso allo Spirito Santo c'è, è per noi. Che noi non ne facciamo uso, questo è il nostro dramma. Tutto questo è sottoposto a libertà, perché tutto questo è un linguaggio d'amore, questa è una logica di amore. Allora, che cosa possiamo noi capire? Che sulle spalle della Chiesa è stata messa una chiave. Usiamo questa chiave, apriamo le porte a Dio, apriamo le porte della fede, lasciamoci visitare da Dio, entriamo nella porta spalancata, l'accesso, dice la lettera agli ebrei, all'assemblea dei primogeniti, cioè poter entrare in qualcosa che ci fa tutti, figli nel figlio, e lasciamo che il potere della fede ci leghi fra di noi, ci faccia essere persone che sono vincolate, il felice vincolo, dal matrimonio, alla fraternità, alla paternità. Che bello quando i vincoli vengono vissuti in maniera spirituale. Che bello quando le persone fra di sé sono non dagli idoli del mondo, non dalle loro minacce affettive, ma dalla fede, dal profondo, dal Padre, dal cielo, legati fra di loro. Ecco, tutto questo è collegato al sapere chi è Cristo. Se io so chi è Cristo, so dire che Lui è il Messia, il Figlio di Dio, ma non ho una via al Padre, non la so aprire e non mi lego ai fratelli, qui c'è qualcosa che non quadra. Io non so veramente chi è Cristo. Sapere veramente chi è Cristo è sapere chi sono i fratelli, automaticamente, è sentirsi legati, è sentirsi collegati gli uni agli altri.
In chiusura non mi resta che ricordarvi che ogni mercoledì in queste settimane i Giochi dell'Armonia andrà in onda anche alle 21. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.